Plasticità tra filosofia continentale e neuroscienze. Intervista a Caterine Malabou di Diego Ferrante e Marco Piacentier. Nel contesto della filosofia continentale più recente, una delle figure più spiccate e interessanti è quella di Caterine Malabou. La sua ricerca, partita da una matrice derridiana ed hegeliana, si sta sempre più volgendo verso il territorio concettuale definito dal New Materialism. Nell'intervista concessa alla nostra rubrica spiega perché Caterine Malabou è tra le pensatrici più influenti nel dibattito filosofico francese e ha di recente ottenuto una significativa attenzione nel panorama internazionale. Attualmente professoressa presso il Centre for Research in Modern European Philosophy dell'University di Kingston e alla European Graduate School, Malabou ha iniziato il suo percorso di ricerca su Hegel sotto la supervisione di Jacques Derrida, che rappresenterà un riferimento costante nel suo lavoro, spesso in termini critici o di aperta messa in questione. In particolare, attraverso il concetto di plasticità, cardine della sua ricerca sin dal suo primo testo, L'Avenir de Hegel, Plasticité, Temporalité, Dialectique, Malabou si propone di andare oltre il pensiero della differenza e il dualismo che quest'ultimo instaura tra segno e superficie di iscrizione. La sua proposta teoretica per la definizione di un paradigma della plasticità si alimenta del dialogo con i più recenti sviluppi delle neuroscienze, mettendo in questione la tradizionale partizione tra mente e cervello, si veda, per esempio, What Should We Do With Our Brain? O The New Wounded from Neurosis to Brain Damage. La presente intervista offre una presentazione sintetica delle potenziali ramificazioni del paradigma della plasticità e dei suoi limiti, muovendo dal suo rapporto con l'idealismo e il pensiero post-strutturalista, per poi sondare la possibilità di definire un nuovo concetto di materialismo. 1. Prima di addentrarci nel vivo della sua ricerca attuale, vorremmo delineare un primo quadro di riferimento per quei lettori che hanno minore familiarità con il suo lavoro. Nel corso della sua traiettoria intellettuale ha attribuito un ruolo preminente alla nozione di plasticità, in quanto comporta una capacità di dare e ricevere forma, apertura e resistenza. Si potrebbe sostenere che questo tema rappresenti il filo d'Arianna della sua intera produzione, collegando tra loro l'Avenir de Hegel, Plasticité, Temporalité, Dialectique con gli scritti successivi. Se Hegel introduce nella prefazione della fenomenologia dello spirito la nozione o l'immagine di soggetto plastico, lei ha sviluppato e arricchito quell'analisi passando per il post-strutturalismo francese, sino a declinarla nell'ambito delle neuroscienze contemporanee. In che misura l'idea di plasticità proposta da Hegel può essere ancora considerata attuale? Come si è trasformata la sua concettualizzazione della nozione di plasticità nel corso degli anni? Sarebbe legittimo affermare che Derrida e Heidegger rappresentano alcuni tra gli interlocutori cardine di questa riflessione. Caterine Malabou. La nozione di plasticità può apparire di primo acchito un termine marginale nella filosofia hegeliana, compare poche volte nell'intero sistema e non ha la centralità di altri termini quali sistema, sostanza, soggetto o concetto. Allo stesso tempo, ciò che Hegel chiama attualità, Wirklichkeit, ovvero la totalità del reale, è interamente plastica. Segue un doppio movimento di sviluppo. Da un lato è fatta di rotture, costanti esplosioni del passato, rielaborazioni immediate. Nella prefazione alla fenomenologia dello spirito, Hegel lo paragona a una bomba, una violenza estranea. Dall'altro lato, il reale riconfigura costantemente se stesso secondo una logica di continuità, rimodella lo stato preesistente delle cose. Si tratta di una rielaborazione che non comporta rottura, ma articola il reale in maniera differente. La simultaneità di rottura e continuità, decostruzione e ricostruzione definisce precisamente cos'è la plasticità. Se il termine plasticità fosse stato centrale, se avesse avuto lo statuto di concetto chiave, avrebbe perso la sua stessa plasticità. Proprio come il dinamismo del reale, la plasticità deve svolgere la sua parte in modo quasi invisibile, anche se con efficacia. È stato per me molto importante insistere sul ruolo giocato dalla plasticità in Hegel per contraddire quella visione diffusa della sua filosofia come una grande macchina assimilatrice, una macchina omicida del tempo, che conduce a uno stato di completa immobilità e staticità. Una macchina omicida anche della differenza, perché apparentemente pronta a divorare tutte le individualità e singolarità. Desideravo, innanzitutto, contestare la lettura di Hegel proposta da Heidegger in Essere e Tempo, secondo la quale Hegel non avrebbe fatto altro che parafrasare la volgare interpretazione del tempo come pura successione di ora, privi di qualsiasi orientamento esistenziale o storico verso il futuro. Intendevo anche mettere in discussione la visione di Hegel proposta da Derrida in Glass, per cui l'assoluto è messo in questione da ciò che non può contenere qualcosa che Derrida qualifica come il resto, ciò che resta, e che non può essere dialettizzato, il singolare, o il frammento, o la traccia. È stato per me fondamentale dimostrare che la plasticità fosse in grado di rendere conto del concetto hegeliano di futuro, della vivacità tanto della storia che della post-storia. Ho voluto mettere in tensione la plasticità in Hegel con la differenza ontologica in Heidegger, e la différence di Derrida. Penso che la differenza abbia smesso di essere un concetto produttivo e sia necessario rielaborare, con Hegel, un approccio al tempo basato su di un nuovo materialismo. 2. La categoria di differenza rappresenta il fulcro di alcuni tra i più importanti approcci teoretici che oggi caratterizzano l'ampio spettro delle scienze umane e sociali. In un suo articolo molto conosciuto, History Against Historicism, ha sostenuto che la nozione di differenza ha finito con l'equiparare autori che non condividono lo stesso terreno epistemologico. Derrida, o quanto meno una sua certa interpretazione, ha fatto da polo catalizzatore per quest'opera di assimilazione. Il suo lavoro tenta di enucleare un modello alternativo, dato che la nozione di plasticità sembra non essere riducibile ad una differenza a priori, ma descrive un processo di metamorfosi. Perché ritiene necessario superare la nozione di differenza, muovendo più nello specifico quale considera essere l'eredità del pensiero di Derrida? Quali sono i limiti della decostruzione in termini teoretici e metodologici, e se c'è un'eredità della decostruzione, essa riguarda la messa in opera di certe pratiche sociali. Catherine Malabout, è vero che la plasticità ha fatto da filo conduttore in molti dei miei libri, non solo in Il futuro di Hegel, ma anche in Cosa dovremmo fare con i nostri cervelli, o Plasticity at the Dusk of Writing. Questi libri annunciano e analizzano la fine del paradigma dell'iscrizione. La différence in Derrida è sinonimo di scrittura in senso ampio, come dinamismo della traccia, o come ciò emerge e al tempo stesso cancella se stesso. Anche senza accettare la riduzione della traccia alla sua comprensione usuale di iscrizione effettiva concreta, ciò che Derrida indica come scrittura in senso stretto risulta sempre essere inevitabilmente la forma di un segno su un supporto. scrivere un'apertura e scrivere alcunché su una pagina bianca assomiglia alla rottura di una strada, una metafora che Derrida stesso sviluppa in della grammatologia. La scrittura è ciò che determina una differenza in uno spazio bianco, una sorta di interruzione nella sua verginità. Più in generale, possiamo quindi pensare la différence come l'apertura di ogni presenza. La manifestazione è possibile solo al prezzo di infrangere l'interezza della sua identità. Penso che il paradigma della scrittura come inaugurazione ontologica, che è stato così potente e ha prodotto così tante interpretazioni e concetti, risulti ormai obsoleto. Al termine della sua lezione, la Différence, pubblicata in Margini della Filosofia, Derrida stesso annuncia che la differenza, in quanto scrittura e traccia, un giorno dovrà essere sostituita. Noi siamo testimoni di questo processo di sostituzione. Il modello e lo schema delle configurazioni plastiche, che cambiano e si trasformano senza produrre alcuna traccia o scarto, penso alle trasformazioni fluide e senza soluzione di continuità dei morfismi musicali o fotografici, si sta affermando in ogni campo sostituendosi al modello dell'iscrizione. Anche i nostri cervelli stanno lentamente dimenticando quell'epoca. 3. Negli ultimi anni il suo lavoro si è caratterizzato per un ricorso sempre più frequente alle scienze naturali. La teoria critica e più in generale la filosofia continentale ha sistematicamente evitato il confronto con le scienze dure, al fine di fuggire un presunto rischio di essenzialismo che sarebbe intrinseco a tali discipline. Questa scelta ha forse contribuito a rafforzare una forma di essenzialismo ancora più pericoloso di quello che si intendeva neutralizzare. Cosa ritiene possa offrire un dialogo tra scienze naturali, in particolar modo biologia e neuroscienze, e filosofia continentale? Catherine Malabou. È vero che la filosofia continentale, nel corso del XX secolo, ha completamente voltato le spalle alle scienze dure, soprattutto a partire dalla sfortunata e tristemente famosa presa di posizione di Heidegger, secondo cui Wissenschaft denkt nicht, la scienza non pensa. Con queste parole, il filosofo tedesco intendeva affermare l'incapacità delle scienze di avere accesso al loro fondamento, in quanto è sempre ontologico, mentre le scienze operano esclusivamente sul livello ontico. Ciò conduce le scienze a irrigidire, essenzializzare e normalizzare il reale. La critica alla tecnoscienza in generale, alla cibernetica, e, in seguito, la critica alla biopolitica proposta da autori quali Foucault e, di recente, Agamben ed Esposito è una conseguenza di tale visione. Risulta chiaramente impossibile per la teoria critica, qualsiasi cosa si indichi con questa espressione, non problematizzare il potenziale di normalizzazione, calcolo, profitto, distruzione ecologica della tecnoscienza. Dissociare la scienza dalla tecnologia, in questo Heidegger aveva perfettamente ragione, è ovviamente impossibile. Nonostante ciò, un atteggiamento intransigente verso le scienze, in ultima istanza, può solo produrre una relazione poetico-messianica con il futuro, svuotata di oggettività e cieca verso le risorse straordinarie messe a disposizione da certe scoperte recenti, quali la biologia molecolare e la neurobiologia. Penso alle cellule staminali, alla clonazione terapeutica, e al passaggio fondamentale dal paradigma genetico a quello epigenetico. È tempo di sostenere, per esempio, che vi può essere una resistenza biologica al paradigma biopolitico, che la biologia non è finalizzata unicamente alla manipolazione e alla strumentalizzazione degli esseri viventi, ma mette anche a disposizione risorse genuine di emancipazione e progresso. Un aspetto essenziale della lotta politica di oggi dovrebbe essere la democratizzazione dei nuovi medicali, la creazione di banche di conservazione delle cellule staminali, la diffusione e l'accesso alle informazioni sugli sviluppi in campo medico, la riduzione dei costi per le spese sanitarie e così via. È tempo di abbandonare anche un secondo interesse altrettanto finto verso le scienze, che si riduce a un'ennesima forma di metafisica. Alcuni filosofi come Badiou elogiano la matematica e disprezzano la biologia. Questo atteggiamento è tanto ridicolo quanto quello prima preso in esame. La filosofia del XX secolo ha decostruito, o cercato di decostruire, l'episteme, il cuore assiomatico delle scienze, oppure ha privilegiato una scienza a discapito delle altre. Per Michel Serres è, ad esempio, la fisica ad avere tale privilegio. Due atteggiamenti apparentemente antitetici che rivelano uno stesso problema, una sorta di ontologizzazione di qualcosa, il sapere scientifico, che resiste profondamente a questo processo. 4. Nel celebre dibattito tra Chomsky e Foucault sulla natura umana è possibile individuare due posizioni contrapposte. Potremmo riassumere la tesi di Chomsky sostenendo che la sola politica disponibile è quella in grado di dar voce all'essenza ultima della natura umana. Secondo Foucault, d'altra parte, Chomsky, nell'articolare la relazione tra politica e natura umana, non tiene in debito conto un'assunzione base della teoria critica, che gioca un ruolo cruciale nell'opera di Foucault stesso. Definire una concezione apparentemente neutrale di natura umana come punto di partenza per la definizione di una politica è una mossa estremamente problematica, in quanto cela sotto un manto apparentemente universale e oggettivo una decisione politica fortemente normativa. Qual è la sua posizione riguardo alla critica di Foucault a Chomsky? Pensa sia possibile definire una terza posizione sulla questione. Catherine Malabou. Su questo punto mi sento molto più vicina a Foucault. L'idea di natura umana, sia paradossale o meno, è sempre un concetto problematico per un filosofo. La sua definizione non potrà mai essere data per scontata. Il concetto di umano ha una lunga tradizione. Foucault stesso lo sottolinea molto bene in Ordine del discorso, per esempio, con l'immagine suggestiva dell'uomo come un'impronta sulla sabbia che presto scomparirà, ma anche in un testo come Cos'è l'illuminismo, in cui afferma che il kantismo non può essere inteso alla stregua di un umanismo. Come emerge dalla vostra stessa domanda, l'umanismo inevitabilmente comporta il ricorso ad una dimensione di universalità normativa. Ciò detto, il dibattito sulla natura umana torna oggi all'attenzione con nuova forza per quanto riguarda il tema dell'antropocene, la nuova era geologica in cui stiamo entrando a causa della questione ecologica. L'umano è diventato una forza geologica capace di modificare il clima, così come lo scioglimento dei ghiacciai o ogni altro agente trasformativo dalla fine del Quaternario. Chi è l'antropos, umano o uomo dell'antropocene? Porre questa domanda non implica alcun ritorno a una essenzializzazione dell'umano, ma dà avvio a una riflessione sulla natura umana basata su modalità nuove. Non ci troviamo di fronte alla domanda chi è l'umano delle e nelle scienze sociali, come nel caso di Foucault, e come egli ha bene evidenziato, ma chi è l'umano in un tempo in cui la natura e la storia entrano in una nuova epoca ancora senza precedenti della loro relazione. 5. Su il rasoio di Occam abbiamo presentato di recente un denso contributo di Adrian Johnston, Punti di libertà forzata. Ancora 11 tesi sul materialismo, in cui delinea il suo approccio al materialismo trascendentale. Nel 2013 lei ha pubblicato con Johnston Self and Emotional Life, Merging Philosophy, Psychoanalysis and Neuroscience, in cui è affrontata e messa in questione in modo scrupoloso la relazione tra psicoanalisi, filosofia continentale e neuroscienze. Quali sono gli aspetti principali che collegano il suo lavoro e la riflessione di Johnston sulla necessità o urgenza di un nuovo materialismo? In Self and Emotional Life lei si confronta anche con la psicoanalisi freudiana, criticandola per aver sottostimato il cervello per quanto riguarda i nuovi feriti, espressione che utilizza in più lavori per indicare i pazienti affetti da nevrosi o lesioni cerebrali. Quale connessione è possibile stabilire tra la teoria freudiana e le neuroscienze contemporanee? Spostandoci a un argomento correlato, ritiene che le neuroscienze forniscano una teoria dell'agency per la politica contemporanea. Catherine Malabou. Esistono al momento diversi tentativi di ripensare il materialismo. Il realismo speculativo è uno di questi. La filosofia orientata agli oggetti ne è un altro. Direi che il nuovo materialismo è qualcosa che si respira nell'aria. Per quanto riguarda il mio approccio al materialismo, questo si collega all'interesse per le neuroscienze e al tentativo di stabilire una connessione forte tra neuroscienze e filosofia continentale. La base di questa connessione è materialista nella misura in cui affermo che tra mente e cervello non esiste differenza e di conseguenza ogni operazione mentale o noetica può essere descritta in termini di disposizioni cerebrali. Nel suo dialogo con il neurologo Jean-Pierre Changeux, Paul Rick sostiene che sia impossibile ridurre la dimensione trascendentale del pensiero a una base materiale neuronale. Non comprende che si può sostenere la stretta identità tra il cervello e l'origine del pensiero senza essere riduzionisti. Per l'esattezza, se ogni cosa è neuronale, non c'è nulla da ridurre. A cosa corrisponderebbe questa dimensione della mente misteriosa e irriducibile? Cosa significa trascendentale se non una struttura logica ma anche materiale? La questione di un ente biologico del trascendentale è al centro del mio ultimo libro Before Tomorrow, Epigenesis and Temporality, dedicato a Kant e a una discussione con Meillassoux sul correlazionismo. Per quanto concerne la psicoanalisi, mi interessa anche comprendere esattamente perché Freud a un certo punto, dopo la pubblicazione dei suoi primi testi, voltò le spalle alla neurologia. Qual è esattamente lo statuto di questa psiche illocalizzabile, con le sue topiche immaginarie, una psiche che non esiste da nessuna parte? So che Freud non ha mai perso di vista la biologia, e si augurava di radicare la sua teoria dell'inconscio nella biologia a venire. Il libro di Marc Solms, Freud, A Moment of Transition, è molto interessante su questo aspetto. Solms, come sapete, è attualmente tra i più importanti neuropsicoanalisti. Sono molto interessata alla neuropsicoanalisi, ed è un aspetto che condivido con il mio collega e amico Adrian Johnston. L'approccio neuropsicoanalitico mantiene le idee centrali della teoria freudiana, ma le riferisce all'architettura neuronale, assimilando, dunque, la psiche al cervello e promuovendo l'idea di un inconscio neuronale. Anche qui, non si tratta di una forma di riduzionismo. Il cervello su cui lavorano è una struttura complessa, con una forte dimensione emotiva. Non si tratta certo del cervello di Pavlov o del modello descritto dagli adepti della modularità. Si tratta di un cervello libidinale, con un'economia diffusa di memoria, dimenticanza e desiderio. La neuropsicoanalisi prende in considerazione anche le malattie del sistema nervoso e le considera malattie psichiche in senso proprio. Questo punto è decisivo. La psicoanalisi si è dimostrata incapace di curare pazienti con danni o disturbi cerebrali, in particolare quelli che non possono più parlare, o sognare, o ricordare. Penso che ci troviamo agli inizi di una nuova epoca del trauma, in cui le catastrofi naturali e gli eventi politici, in maniera indistinta, producono sul cervello un effetto molto simile a quello prodotto da traumi cerebrali. L'esclusione sociale, gli omicidi di massa, il terrorismo, gli tsunami, i terremoti, accosto intenzionalmente fenomeni ed eventi così distinti, generano una stessa forma di shock che congela le regioni emotive del cervello, producendo una tipologia di soggetti delusi, freddi, indifferenti, analoga, per esempio, ai pazienti affetti da Alzheimer. Antonio Damasio ha dimostrato con efficacia l'identità che si testimonia oggigiorno tra traumi naturali e sociali. La violenza oggi non consiste solo nella brutalità, ma nell'assenza apparente del suo significato politico, il risultato di una riduzione al silenzio di ogni empatia, sempre con questa freddezza, questa indifferenza. Sembra che la brutalità colpisca come uno tsunami o le altre catastrofe naturali. Uccidendo se stessi, per esempio, gli jihadisti condannano a morte il significato politico della loro morte, qualcosa che pur non essendo nulla di tutto ciò finirà per apparire come il risultato del fanatismo, di una certa furia cieca e ostinata, un lavaggio del cervello, quasi una forma di malattia neurologica, qualcosa di contingente, arbitrario. Dobbiamo quindi elaborare una nuova ermeneutica della violenza, nella misura in cui questa è diventata opaca ed estremamente difficile da comprendere, perché cancella con risolutezza, almeno in apparenza, la possibilità di una sua comprensione. 6. In Changer de Difference affronta la questione della differenza sessuale, analizzando l'ontologia e la biologia del femminile. Seguendo una tradizione consolidata e interna alla cornice post-strutturalista, diverse pensatrici femministe considerano il soggetto una categoria puramente linguistica all'interno di una discorsività senza limiti. D'altra parte, sono sempre più numerosi i testi all'interno del pensiero del femminile che, riprendendo il lavoro di Rosy Braidotti o Luce Irigaray, per fare solo alcuni nomi, rimarcano il rilievo di categorie come quelle di reale, di materialismo o di limite. Per quali motivi considera decisivo fare un passo oltre la disputa femminista e post-femminista tra essenzialismo e anti-essenzialismo? Quali elementi o riflessioni l'hanno condotta a definire il femminile come uno spazio vuoto e multiplo tra i generi, between genders? Caterine Malabou. L'essenzialismo, in questo dibattito, consiste nell'affermare l'esistenza di un'essenza o una natura della donna o del femminile, qualora ammettessimo che la donna e il femminile siano una sola cosa e corrispondano tra loro. Molte femministe hanno evidenziato che tale essenzialismo perpetra una forma di violenza in quanto necessariamente normativo e riduzionista, la donna è questo o quello. Al tempo stesso penso che l'antiessenzialismo sia anch'esso una forma di violenza, perché nega la specificità della violenza a cui le donne sono esposte in maniera specifica. L'antiessenzialismo è violento perché rifiuta di riconoscere una violenza specifica. Al momento sto leggendo un articolo molto interessante di Jacqueline Rose sul processo Pistorius, Bantu in the Bathroom, in London Review of Books, novembre 2015. Rose scrive: in Sud Africa ogni 4 minuti una donna o una ragazza, spesso una teenager, altre volte una bambina, è vittima di uno stupro, mentre ogni 8 ore una donna è assassinata dal suo partner. In Sud Africa il fenomeno ha assunto un suo nome, femminicidio intimo, oppure femminicidio seriale, per adoperare l'espressione utilizzata da Margie Orford, giornalista e scrittrice di romanzi polizieschi, per definire gli omicidi ripetuti ai danni di donne nel paese. È solo uno tra milioni di possibili esempi, Ma la categoria di femminicidio merita grande attenzione perché indica che in quella forma di violenza c'è qualcosa di specificamente contro le donne o il femminile. Per questo in Changing Difference sostengo che forse non esiste un'essenza che definisca la donna, ma che malgrado ciò il femminile si manifesta, appare, diventa visibile nel processo di violenza che si perpetra contro di esso. In questo senso si potrebbe dire che esiste un'essenza negativa della donna, proprio come scritto da Sartre in L'antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica. L'antisemitismo produce l'ebreo. Chiaramente questa posizione non intende essere una critica alla teoria del genere di Butler e alla decostruzione che opera della differenza sessuale quando intesa in termini rigidamente binari. D'altra parte, sebbene vi sia senza dubbio una plasticità dei generi, penso che il femminile mantenga una sua specificità. Chiaramente definisco me stessa come donna. Non vorrei essere nessun altro, nient'altro. 20 aprile 2016.